Allora, torniamo noi a queste problematiche davvero, davvero serie, soprattutto di questi tempi, anche se comunque la notizia è arrivata, insomma, sembrerebbe diminuire la disoccupazione negli Stati Uniti, è vero, Andrew?
È minimissimo numero, cioè,
e poi il 9%, dico,
da 9,2 a 9,1 non significa ben poco, cioè, anche tecnicamente l'aumento che c'è non basta neanche per coprire i nuovi che entrano nella forza lavoro, però comunque la disoccupazione reale è più del 20% negli Stati Uniti, se consideriamo tutte le persone che non vengono contate, quelli che lavorano poche ore alla settimana, quelli che hanno smesso di cercare perché sono 15 anni che cercano un posto di lavoro e non lo trovano. Quindi non c'è una ripresa economica negli Stati Uniti, anzi c'è una distruzione dell'economia più veloce anche che in Italia, più veloce senz'altro. Però è proprio per questo negli Stati Uniti, se si decidesse di dare una svolta veramente, di dedicare le risorse finanziarie all'economia produttiva reale piuttosto che a salvare appunto questo sistema in fallimento, ci sarebbe una svolta non solo per gli Stati Uniti ma per il mondo,
perché a cascata tutti i paesi beneficerebbero di queste novità di questa iniezione di fiducia
che anche il peso politico lo sappiamo tutti, se gli Stati Uniti fanno un grosso cambiamento allora l'Europa
si adegua.
Adesso infatti gli Stati Uniti Obama sta promettendo all'Europa che la Fed, la Banca Centrale Americana, continuerà a finanziare l'Europa, la Banca Centrale Europea, come prestatore di ultima istanza, cioè continuate a comprare, a spendere i soldi sui mercati, cioè pagare il pizzo a chi specula, no? Intanto la Fed continuerà a stampare soldi.
E Mario Draghi come si pone in questo? Visto che parlavi prima di poteri che si muovono e che in modo autonomo anche sganciati dalla politica, tu prima hai parlato.
Lui fa il degno rappresentante di questo settore, nel senso che questi personaggi nelle istituzioni internazionali rappresentano una classe, e la classe è essenzialmente delle banche d'affari, dell'elite finanziaria. Questi signori vogliono una certa politica, no? E questa politica viene attuata e spesso imposta dalle istituzioni. Lo vediamo in Europa in modo molto preciso perché si è creata una struttura, l'Unione Europea è fatta così, c'è la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea che impongono le politiche. Negli Stati Uniti si sta cercando di fare la stessa cosa con questa crisi appunto artificiale sul default, sul tetto del debito. Adesso creano una super commissione del Congresso che farà delle proposte per tagliare altri 3 trilioni di dollari, fare altri 3 trilioni di tagli, e se il Congresso non approva ci sono dei tagli automatici che ci saranno.
Ecco, però per esempio il famoso piano di ristabilimento del tetto del debito del repubblicano, dello speaker del Senato, adesso mi sfugge il nome,
della House Boehner, insomma.
Esatto.
Della Camera,
è stato bocciato poi al Senato, è passato da una parte e bocciato dall'altra. Ecco, però alla fine hanno trovato un punto d'accordo con un progetto democratico accompagnato da misure di stampo repubblicano.
Hanno fatto un compromesso.
Ecco, qui è questo il compromesso. Oddio, dico, però che futuro ha politicamente una vicenda, una situazione di questo genere? E domanda, è una situazione voluta? Nel caso lo fosse, dove deve portare?
Io dico che è voluta proprio per schiacciare, bloccare la discussione crescente sulle misure di cui stiamo parlando adesso.
Glass-Steagall.
Cioè, Glass-Steagall non significa far fallire tutte le banche, significa...
Anche perché uno poi si domanda, come gli ascoltatori, dice, ma falliscono le banche e i nostri risparmi dove vanno?
Le banche ci servono, ma le banche che ci servono sono banche tipo credito cooperativo, tipo le banche locali, poi possono essere anche più grandi, ma che fanno un'attività per la gente, prestiti alle imprese, no? Hanno i conti correnti, non le banche che fanno la grande bisca internazionale. Quindi quella parte speculativa, no, la lasciamo fallire, la parte importante delle banche la teniamo, no? Questo deve essere fatto.
La parte reale,
questo sta crescendo, un movimento in questa direzione proprio per Glass-Steagall negli Stati Uniti sta crescendo, proprio il carattere di Obama di dire delle cose, fare dei grandi annunci e non fare nulla in quella direzione, anzi fare il contrario, ha sprigionato anche un po' un po' di energia nel Partito Democratico, di molti che dicono ci sentiamo liberi di fare una battaglia per cose serie perché il nostro presidente non lo fa, no? Questa crisi qui, dove si è spostata la discussione su quante persone ammazzare con i tagli al bilancio, no? Perché alla fine, se uno va a vedere, si tratta di tagliare la sanità, si tratta di tagliare, no? I servizi, si tratta di tagliare l'assistenza per il riscaldamento di gente povera, insomma sono cose vere. Questo qui è un tentativo, a mio avviso, di proprio bloccare il momentum, cioè la discussione, la spinta verso le misure, no? Però credo che possiamo vincere noi.
Specifichiamo per gli ascoltatori che non hanno sentito le precedenti nostre trasmissioni, tipo l'ultima mia il 12 luglio, che c'è però un disegno di legge in questo senso al Congresso, che è molto importante. Marcy Kaptur, che è una democratica, una parlamentare democratica, ha presentato questo disegno di legge, è stato sostenuto da personalità anche importanti, e noi stiamo mobilitando tutto il paese negli Stati Uniti insieme ai nostri 6 candidati che abbiamo al Congresso e a varie cariche, perché venga approvato. Se verrà approvato, secondo la Rush, questa sarà anche la fine della carriera di Obama, perché lui ha posto il veto costantemente a questo tipo di misure.
In questo caso, politicamente, sappiamo che la Rush comunque è di estrazione democratica, viene dal Partito Democratico. In che rapporti è? Ha dei rapporti con qualcuno, qualche esponente del Partito Democratico? Sappiamo che comunque il Partito Democratico sostiene il suo candidato, che è Barack Hussein Obama, però insomma, si sa bene che in politica ci sono anche persone di buon senso che guardano in modo concreto ed effettivo alla realtà dei fatti, senza, soprattutto poi negli Stati Uniti si sa benissimo che l'opzione ideologica non esiste, quindi c'è un approccio pragmatico alla politica. C'è qualcuno nel Partito Democratico che dice attenzione che quel matto di La Russa, matto tra virgolette, potrebbe avere ancora ragione?
C'è sicuramente, noi abbiamo rapporti con molti membri dei parlamenti locali, anche a livello di Congresso. L'ultima iniziativa ufficiale di La Russa è stata questo appoggio che ha dato alla proposta di Kucinich di appunto di bocciare le agenzie di rating Standard & Poor's, e lui ha aggiunto anche Moody's.
È fattibile che per provvedimento di legge si restringa l'attività di queste agenzie?
Kucinich ha detto una cosa, a parte la proposta di Standard & Poor's, che era anche volutamente polemica per il potere, lo strapotere che hanno queste agenzie rispetto alla politica, ma lui ha fatto un intervento anche interessante che si rifà un po' a quello che dice La Rush sulla questione del credito, cioè ha detto in realtà il Congresso ha i poteri per generare il credito, che poi sono stati ceduti alla Federal Reserve come banca privata, questo è stato l'errore, però ce li ha, in una situazione di crisi potrebbe decidere di elargire i crediti necessari per alcuni progetti economici, però non per darli alle banche d'affari. Il fatto è che non lo fa. Per quale motivo non lo fa? Perché, come dice La Rush, molti congressisti sono dei vigliacchi. Di fronte alle pressioni della Casa Bianca si ritirano di buon grado, accettano le pressioni, e nel caso di Glass-Steagall c'è stata, come diceva Andrew, una vera e propria rivolta. Cioè questi parlamentari democratici, anche alcuni repubblicani in effetti, hanno appoggiato questo disegno di legge esplicitamente in polemica con l'assenza totale di alcuna misura contro la speculazione da parte dell'amministrazione. E questo disegno è ancora in discussione, c'è un disegno simile anche al Senato, quindi noi puntiamo tutto su questo. Un disegno di legge del genere potrebbe cambiare la situazione negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, anche in Italia.
Però in Italia non se ne parla, e dopo magari toccheremo questo argomento per capire come viene recepita questa vicenda in tutti i paesi d'Europa, per capire se solo l'Italia è la pecora nera che non ne parla. Abbiamo qualche ascoltatore, li possiamo sentire? Allora, 0266203529, si parla di crisi internazionale, la situazione degli Stati Uniti, default, controllo del tetto del debito, e a cascata tutto fino ad arrivare fin qui, in via Bellerio 41. Più o meno. Grazie ai nostri ospiti Andrew Spenhouse e Liliana Gorini di Movisol. Pronto?
Sì, buonasera. Buonasera. Mamma mia, quanto tempo al telefono. Niente, volevo chiedere, il Tea Party mi sembra di capire nelle discussioni che si lamenta perché accentrano tutto a Washington e il federalismo degli stati sta calando. Uno, poi voglio parlare della Germania. Nell'89 è caduto il muro di Berlino. L'ambasciatore tedesco che aveva parlato con Napolitano qui al nord aveva detto ma loro hanno avuto gli immigranti della parte di là, no? E sono dovuto costare un bel po'. Aspetta un momento. Dunque, una mia conoscente che di Lipsia, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo 2 anni, è andata a trovare i suoi parenti. Siccome Kohl I soldi che avevano loro, adesso non mi ricordo più il nome della moneta.
Marco Tedesco.
Ha trasformato, è andato in Marco, sì. Dove si sono trovati con un sacco di soldi perché ha rivalutato due volte i risparmi che aveva, perché non potevano comprare la roba perché non c'era. Se volevano il frigorifero aspettavano anni. Tant'è vero che i suoi parenti hanno comprato tre pentole di acciaio a 7 milioni di lire ai tempi, no? Quindi loro si sono trovati ricchi subito perché cambiando i loro soldi che avevano, gli slotti, non so più come si chiamavano, no? Si sono trovati il triplo degli risparmi che avevano, e questo qui è stato un grosso sbaglio che ha piegato anche l'Italia.
Va bene, grazie, un saluto, sentiamo il prossimo ascoltatore e poi le riflessioni dei nostri ospiti. Pronto?
Sì, sono Raffaele da Brescia, buongiorno.
Buonasera.
Ma io vi stavo ascoltando e dico, ma di fronte a questa crisi planetaria, dice il nostro presidente, in Italia specialmente, il federalismo, siccome abbiamo sentito che ci sono delle regioni che spendono 20 volte quello che spende la Lombardia, una regione, poi mi piacerebbe sapere, visto che anche le altre, mi piacerebbe vedere, probabilmente andremo a 40-50 volte la spesa della Lombardia.
Sì.
Ma di fronte in questo momento che è dura veramente, come mai non si riesce, cioè con i voti del PDL non riusciamo a fare questo?
Sa che magari è un po' fuori tema comunque, grazie. Magari restiamo più in argomenti che stiamo trattando, poi magari possiamo parlare anche di politica italiana, ma non ci interessa sinceramente, in questo momento non ci interessa, perché ma no, magari dopo Andrew vuoi dire qualcosa magari?
No, per agganciarmi alla questione del federalismo che anche la prima ascoltatrice ha chiesto, se la Tea Party appunto.
Tea Party,
no, sì,
sicuramente
però, per la centralizzazione, no. È vero che molti hanno proprio questa preoccupazione che c'è troppo dallo Stato, no? Troppo centralizzato, e quindi bisogna lasciare più poteri agli stati singoli negli Stati Uniti. Fatto è che sbagliano di brutto. Il problema storicamente negli Stati Uniti è proprio questo, è di poter dare, e non solo negli Stati Uniti, io direi che questo ragionamento si applica in altri paesi, ognuno ha con le proprie caratteristiche, ma di dare al governo federale i poteri necessari per far crescere l'economia. Quindi il problema non è che lo Stato centrale ha troppi poteri, il problema è che quei poteri li sta usando non a beneficio della popolazione, li sta usando a beneficio di una classe parassitaria, no? Che ruba essenzialmente dalla popolazione. Quindi è un grosso problema quando la popolazione dice noi dobbiamo, cioè, quando non c'è una fiducia nelle istituzioni. E questo succede perché le istituzioni lavorano male, ma non per questo possiamo eliminare le istituzioni, perché finiamo con avere la rivoluzione francese. Magari a qualcuno piace, ma ricordiamoci dove va a finire poi di nuovo all'impero e alla monarchia.
Si perde la testa poi,
no,
casi
si perde la testa, esatto.
Si perde la testa.
Quindi è importante non essere, cioè non preoccuparsi troppo di la forma di, no, noi vogliamo più potere. Se alla fine la sostanza è la cosa sbagliata, la questione è qual è la sostanza di cosa dobbiamo fare a livello pubblico, no? E poi si mette il resto del paese, no, in condizione di funzionare.
Allora, detto questo, sentiamo ancora qualche altro ascoltatore magari che si è fatto un'idea di quanto abbiamo detto fin qui. 0266203529. Pronto? Buonasera, un'ascoltatrice.
Buonasera, sono Rosetta di Varese.
Buonasera.
Allora, 60 anni fa un signore del sud è andato in America a lavorare.
Sì.
È stata una fatica tremenda, però chi c'ha voglia di lavorare riesce a fare i soldi. Però non hanno un vincolo come noi, può fare 8 ore in una fabbrica, poi può fare 2 ore in un altro, 2 ore in un altro, basta che non fanno lo stesso mestiere. E quindi quel signore lì si è trovato che è riuscito a comprarsi un negozietto.
Ho capito.
Primo punto.
Sì.
Poi un'altra cosa, mi ha detto un altro cliente, che loro quando hanno una casa, una villetta, una casa che vale qualcosa, chiedono il prestito alla banca, no? Come si chiamava una volta?
Home equity loan. Si chiama home equity loan, no? Un prestito.
Mutuo.
No, è un secondo mutuo, è un prestito contro il valore della casa. La casa fa da...
La garanzia.
Cioè la casa fa da ipoteca. ma non per comprare una nuova casa. Hai già la casa in garanzia, dai di nuovo la tua casa per prendere un prestito.
Ho capito, no? Funziona così, è questo, signora?
La banca. Se invece li usavano per andare a passeggiare, a destra e a sinistra, a comprare la macchina, a cambiare mobili, una roba e l'altra, e diventavano poveri quelle persone lì, non riuscivano più a pagare. Orco Giuda, come si
signora,
chiama?
Signora, ci pensi, poi ce lo racconta la prossima volta. Grazie, un saluto. C'è un altro ascoltatore, sentiamolo e poi le risposte. Buonasera.
Buonasera, signor Rotelli.
Buonasera lei.
Io mi sono posto in questo momento alla...
Come si chiama e da dove chiama?
Ah, mi scusi. Niente, mi chiamo Giuseppe, chiamo da Venegono Superiore.
Buonasera.
Mi sono posto in questo momento all'ascolto e è una domanda da fare.
Sì.
Qualora voi aveste già risposto prima a questa domanda, evitate, per non essere tedioso, diciamo,
non
di rispondermi.
Vada,
la problema
tempo
è questo. Chi, alla fine di tutto questo sfacelo finanziario, ci sarà chi ha perso e chi ha guadagnato. Chi sono quelli che guadagneranno da tutto questo movimento, di questo grande movimento, diciamo, finanziario che è in corso adesso? Grazie, attendo la risposta.
A lei. Andrew, Liliana, chi vuole rispondere?
Rispondiamo intanto all'ultimo ascoltatore, sì, che ha una domanda più pertinente a quello che stavamo discutendo. Sì. Sicuramente dipende come finirà questo sfacelo finanziario. La Roche dice che in un certo senso il crack finanziario è meglio che ci sia, perché a quel punto sarà possibile chiarire che chi sta da quale parte. Queste iniziative che noi abbiamo elencato prima, forse lei non le ha sentite perché si è messo in ascolto dopo, tipo la legge proposta dalla parlamentare democratica Capture per il ripristino della legge Glass-Steagall di Roosevelt. In questo caso, se venisse adottata una legge simile, vincerebbe la popolazione, vincerebbe l'economia reale. Se invece prevarrà la linea opposta, che è quella che sentiamo ogni giorno dall'Unione Europea, da Trichet, da Draghi, ricordiamo che oltre a essere diciamo un attore attualmente come governatore della Banca d'Italia, è quello del Britannia, quello che nel 92 partecipò all'incontro sulla privatizzazione.
Che è stato anche consulente della banca d'affari,
esatto,
Goldman Sachs.
Okay.
E non solo lui, tra l'altro.
Se prevale la linea promossa da questi personaggi, chi vincerà apparentemente sono queste grandi banche d'affari, tipo appunto Goldman Sachs, gli hedge funds, ma anche loro alla fine perderanno, perché è impossibile succhiare il sangue dell'economia reale e della popolazione per troppo tempo. A un certo punto un parassita, se uccide il corpo da cui sta succhiando il sangue, muore anche lui. Quindi in realtà, se prevale questa linea, che è quella che sentiamo tutti i giorni, il pareggio di bilancio, i sacrifici, l'austerità, bisogna rassicurare i mercati, l'importante è rassicurare i mercati, se prevale questa linea moriremo tutti, comprese le banche d'affari. Quello che noi proponiamo è che prevalga invece l'economia reale, quindi invece di rassicurare i mercati mettiamoli in galera, così come qualcuno sta cercando
allora,
di fare.
Allora, per confermare la tesi che tu hai appena esposto, c'è una notizia d'agenzia secondo la quale la Banca Centrale Europea sarebbe pronta ad acquistare i titoli di Stato italiani a fronte di un impegno del governo su misure specifiche di risanamento, così dice la Reuters.
Sì.
Quindi altro che la banca.
È ovvio che la linea di queste persone è per salvare le banche, e l'hanno detto. Giavazzi ha detto espressamente, addirittura nel caso della Grecia, quando decidiamo gli aiuti per la Grecia, diamoli direttamente alle banche, non li diamo neanche al
governo.
Diamoli direttamente alle banche, più espliciti
quindi
di così.
Quindi Goldman Sachs.
Esatto, e questi sono gli economisti che nel 2008,
esatto,
i presunti sedicenti economisti che nel 2008 dicevano l'economia americana va benissimo, e poi arrivò la botta della crisi dei mutui subprime.
Che cioè, nel 2005, per esempio, un anonimo giornalista come Maurizio Blondet già denunciava, magari sotto suggerimento di qualcuno.
La Roche già lo diceva già dal 98, occorre una nuova Bretton Woods perché questo sistema finanziario è destinato a crollare, quindi noi lo diciamo già da prima del 2000. Però è diventato evidente nel 2008 che questo è un sistema marcio, che si sta portando portando con sé anche noi, persone normali che lavoriamo, che paghiamo le tasse. Eppure questi economisti e questi portavoce della Banca Centrale Europea e dell'Unione Europea continuano, ripetono continuamente, bisogna rassicurare i mercati, bisogna rifinanziare le banche, bisogna dare gli aiuti alle banche. E devo dire a questo ascoltatore, anche se rischio di sembrare pessimista, se andiamo avanti con questo tipo di andazzo, in settembre ci troveremo un crollo molto molto peggiore di quello che abbiamo sperimentato nel 2008. Quindi è ora di dar retta a quello che la Roche dice da 15 anni.
Sentiamo ancora due telefonate, le ultime due, perché sappiamo, so che alle 19 ci dovete lasciare, quindi le ultime due telefonate e poi le conclusioni. Pronto?
Ah, buonasera, sono Marco di Milano.
Buonasera Marco.
Io ho sentito spesso le vostre trasmissioni con appunto con il cosa di Movisol.
Sì.
E mi sono un po' documentato anche su questa legge, sulla Glass-Steagall, ma
sì.
Cambiando questa legge, praticamente facendo sì che le banche commerciali tornino a fare le banche commerciali, ma questa è una cosa che riguarda comunque solo gli Stati Uniti e tutti gli speculatori che arrivano da ogni altra parte del pianeta? Grazie, vi ascolto.
Grazie a lei. Allora, sentiamo il prossimo ascoltatore e poi le risposte con le conclusioni. Pronto?
Pronto, buonasera Ortelli e i suoi ospiti.
Buonasera.
Mi chiamo dal Lago Maggiore.
E si chiama?
Franco.
Buonasera Franco.
Ecco, prima una considerazione mia personale. Cioè, se in questo momento lo Stato italiano avesse incassato i famosi 98 miliardi delle slot machine, magari eravamo in una situazione meno peggiore di questa. E poi vorrei fare una domanda alla dottoressa Gorini. Cioè, vorrei sapere se questo è solo speculazione finanziaria oppure se dietro questa mossa c'è... diciamo, sono i preamboli del governo mondiale, il cosiddetto New World Order. Grazie. Buonasera.
Grazie a lei. Da dove partiamo? Andrew.
Non riguarda solo gli Stati Uniti. Chiaramente questo è un cambiamento che bisogna fare anche in Europa e in realtà in molti altri paesi del mondo c'è un sistema già più simile di questo tipo. Ma la differenza sarebbe che il sistema finanziario, cioè le banche, quando devono investire, no, dare i prestiti per l'economia reale, investire, non devono fare i conti con una bolla speculativa che richiede un profitto immediato, no, a breve termine, a prescindere dal benessere della popolazione. Quindi questo è il fatto, bisogna creare un mercato dell'economia reale che è slegato, no, completamente da queste altre cose, no, dannose. Credo sia molto importante capire che cosa serve fare, cioè si parla in Italia, tutti adesso escono fuori, ci vuole il piano per la crescita, ci vuole il risanamento, ma cosa vogliono fare, no? Casini vuole la commissione per la crescita, ho capito, ma questi signori, se andiamo a vedere, no, con tutto il bene che voglio all'UDC, se andiamo a vedere la lista delle misure anche della Confindustria, la parte sociale eccetera, vediamo alcune cose positive tipo rilancio delle infrastrutture. Però intanto non si sa dove si prenderanno i soldi, perché non affrontano questo problema. E due, vediamo privatizzazioni, flessibilità, no? Privatizzazione degli enti locali, liberalizzazioni, cioè vediamo lo stesso programma richiesto, no, dai banchieri. Allora, non dobbiamo accettare, se posso permettermi di dare un consiglio alle persone, anche chi ci ascolta, no? Noi, ai rappresentanti politici, alle rappresentanti di qualsiasi tipo a livello locale, chi parla in pubblico, chi parla con... no, con le altre persone e fa da guida, non dobbiamo dire alle persone di smettere di aver paura di dire la verità. La verità è che un sistema basato, no, sul il liberismo, i tagli, la liberalizzazione e privatizzazione è un fallimento. Noi dobbiamo salvare l'economia reale e sganciarci, no, da questo sistema in fallimento. Devono dirlo, devono avere il coraggio di dirlo e quindi spingiamoli in questa direzione.
Rispondo al secondo, sì, ascoltatore, Franco, che ha posto la domanda a me. Non è solo il problema della speculazione finanziaria, si punta anche a un governo mondiale. La Russia ha denunciato proprio due giorni fa, rispondendo all'accordo cosiddetto fra Obama e i repubblicani al congresso, che quello che si sta tentando è addirittura una dittatura, e ha fatto il paragone con Hitler e le leggi di emergenza, cioè si approfitta della crisi economica e finanziaria per imporre delle misure dittatoriali. Una di queste, per esempio, è cambiare la Costituzione inserendo il pareggio di bilancio nella Costituzione.
Anche in Italia?
È stato proposto anche in Italia, ma esatto, anche negli Stati Uniti viene proposto dai repubblicani.
Senso ha una cosa del genere?
È una cosa veramente, perché quello che dice LaRouche è l'obiettivo di questi personaggi è quello di cancellare la Costituzione, quindi qualunque garanzia per la cittadinanza. La Costituzione americana è la migliore al mondo e garantisce il diritto allo sviluppo, al benessere e anche alla felicità. È un principio importante dal punto di vista filosofico che queste persone stanno cercando di abolire. Usano il terrorismo, anche l'attentato in Norvegia,
ecco,
così come usarono l'11 settembre, secondo LaRouche, ha fatto il paragone con l'11 settembre.
6 tonnellate di fertilizzanti, siamo autorizzati a non credersi.
Esatto, è tutto molto sospetto. E l'obiettivo di questo è sicuramente un governo mondiale e soprattutto una dittatura che in Europa già abbiamo, purtroppo. Perché l'Europa, a differenza degli Stati Uniti, non può rifarsi alla Costituzione americana, per esempio elargire il credito invocando il capitolo 11 della Costituzione per battere moneta, per generare il credito. Esatto. L'Europa questo non lo può fare. LaRouche sottolinea spesso il fatto che siamo già schiavi di Maastricht e dell'Unione Europea, e per questo motivo i governi europei, e non solo quello italiano, sono impotenti di fronte alla crisi, perché ci viene dettato cosa fare. Vedi Trichet che ci dice fate qui, fate là, la banca centrale, anche adesso che è pensionato, continua a imporre
dietro,
il suo
dietro
diktat.
Le quinte c'è lui.
Il suo diktat. E quindi l'unico modo di impedire questo tipo di poteri di emergenza e di governo mondiale è tornare a un sistema economico che è quello che noi proponiamo da molti anni, che è la sovranità in politica economica, e mettere fine a questa truffa dell'euro e dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea. È un sistema drastico, ma è l'unico che può funzionare.
Allora, siamo in conclusione, sono le 19, noi ci fermeremo per una pausa, però intanto vi saluto e vi ringrazio per essere ancora intervenuti con Radio Padania qui in Che Aria Tira. Grazie a Liliana Corigorini, che è presidente di Movisol, Movimento Solidarietà Diritti Civili e Lindo LaRouche. Andrew Spenhouse, grande pensatore, uomo che analista finanziario, economico, filosofico, tutte le virtù sono tue, insomma. Alla grande,
if
veramente.
That's who I am, thank you.
Grazie.
Sembra di sentire Alessio Vinci su Canale 5. Come chiude lui di solito, non mi ricordo mai, ecco, sempre
I don't know.
Va bene, allora, grazie agli amici di Movisol, vi ricordo il loro indirizzo di posta, di loro sito internet www.movisol.org, lì trovate davvero le informazioni che non trovate da nessun'altra parte. Se volete davvero conoscere un punto di vista pertinente alla realtà, la realtà di tutti i giorni, passate da Movisol, perché è davvero importante per chi vuole farsi una libera opinione, uno strumento in più per farsi una libera opinione pertinente e aderente ai fatti di tutti i giorni. Grazie a voi, ci risentiremo a settembre e noi torniamo più tardi.